Stand by. In 3, 2, 1, execute.
Project You Podcast, episodio 62, Anima e Corpo. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché, definendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengono il loro equilibrio e la loro salute. Platone. Oggi voglio raccontarvi, come forse ho già fatto in altri post, come forse ho già fatto in uno o due precedenti episodi del podcast, voglio raccontarvi di quanto il corpo e l'anima, quindi il corpo e la mente, sono connessi e di come questa connessione possa rendere migliore o peggiore la qualità della nostra vita. O meglio, una buona connessione tra corpo e mente, quindi anche tra anima e corpo, può sicuramente portare a una qualità della vita migliore. Una disconnessione tra il nostro cervello, la nostra mente, la nostra anima e il nostro corpo porta sicuramente a vivere dei giorni pesanti, delle settimane pesanti e in generale una qualità della vita abbastanza bassa. Come mi è venuto in mente l'argomento per questo episodio? Mi è venuto in mente durante un esercizio in palestra. Mi alleno regolarmente, mi alleno con i pesi, oltre a praticare yoga, con un po' meno costanza, o meglio, con un po' meno frequenza, e faccio anche stretching regolarmente. Caricando uno degli esercizi che faccio solitamente sono gli squat con il bilanciere. Sostanzialmente chi pratica questo tipo di esercizio sa di che cosa parliamo, chi non lo pratica magari gli do una spiegazione. In buona sostanza vado a mettere il bilanciere appoggiato sulle spalle e mi abbasso in uno squat. Sostanzialmente è questo. Ultimamente ho deciso di aumentare i carichi sul bilanciere. L'ho deciso per una questione proprio di voler progressivamente migliorare, quindi aumentare un pochino i muscoli delle gambe, e sia perché, insomma, me la sentivo. Me la sentivo soprattutto dopo un periodo l'anno scorso, più che quest'anno, dove l'allenamento è stato caratterizzato da, da carichi sicuramente meno pesanti, da minor regolarità, e questo era connesso a un periodo abbastanza difficile a livello emotivo, a livello psicologico. L'anno scorso è stato un anno decisamente impegnativo, si sono accavallate tutta una serie di difficoltà, tutta una serie di problemi che mi hanno portato a una sorta di burnout. Lo dico, ne parlo tranquillamente in questo 62esimo episodio del podcast, perché voglio che chi ascolta si senta innanzitutto parte di come dire, un gruppo di persone che vivono le stesse difficoltà e che queste difficoltà sono naturali, e ne parlo proprio per invogliare chi magari sta vivendo un momento di difficoltà a condividerlo. Anche perché ora non succede in Italia, ma negli Stati Uniti il mese di maggio è il mese sulla prevenzione della salute mentale, quindi direi che è un buon pretesto per raccontare questa cosa. Dicevo, il mio allenamento l'anno scorso era sicuramente meno intenso, era sicuramente meno regolare, e questo già ci introduce un po' all'argomento di oggi, che è quello appunto della connessione tra mente e corpo. La mente in quel momento lì non mi seguiva tantissimo, insomma, ripeto, ero in difficoltà emotive, in difficoltà psicologiche, quindi il corpo faticava. Faticando il corpo, la mente andava ancora di più alla deriva. Dunque, per tornare ad oggi ho scelto di ricominciare a caricare un pochino. Succede che carico per un po' di più del solito, quindi indipendentemente da quant'è i chili che sono andata a sollevare, perché questo non ci interessa. Ognuno di noi ha il suo parametro, non stiamo a fare confronti con l'esterno, ognuno di noi nel suo percorso di crescita personale, nel suo percorso di evoluzione ha i propri parametri ed è necessario fare solamente un confronto con se stessi e non andare a vedere chi fa che cosa, chi è meglio, chi è peggio, io mi sento peggio. Stiamo sul paragonarci a noi stessi, per cui rispetto a quello che ero solita fare ho sicuramente caricato di più. Un attimo prima, mettendomi sotto il bilanciere, ho iniziato a sentire un po' di, come dire, una sensazione strana. Non capivo bene che cos'era. Lo squat non è un esercizio che mi crea particolare tensione, come può essere magari uno snatch, come possono essere le girate magari. Quindi un esercizio sicuramente più complesso e un esercizio che, confesso, mi mette un po' in difficoltà, cioè portare un peso, il bilanciere sopra la testa richiede un bello sforzo, soprattutto mentale dal mio punto di vista. Ma torniamo agli squat. Quindi mi metto sotto al bilanciere, lo sollevo dalle staffe che lo mantengono, pronta per mettermi in posizione e andare giù. A quel punto ho sentito un'attivazione corporea abbastanza familiare. Non era tanto l'attivazione corporea relativa all'esercizio, perché di per sé l'esercizio io non l'avevo ancora iniziato. Avevo solamente appoggiato il bilanciere sulle spalle. Ma quello che ho riconosciuto sono stati i segnali corporei di quando vado in stress, di quando vado in uno stress acuto, e dopo riprenderò un po' questo argomento. In quel momento lì mi sono come trovata di fronte a un bivio, cioè lasciarmi trascinare da queste sensazioni, quindi una sensazione proprio quasi di vertigine e non era un calo di pressione, non so come spiegarlo, insomma, erano proprio i segnali del corpo che conosco abbastanza bene. Quindi lasciarmi trascinare da tutte queste sensazioni, da quello che è il mio stato di stress, da quelle che sono le mie paure, e lasciarmi trascinare da un dialogo interno che ha cominciato a raccontare che non ce l'avrei fatta, che era troppo, che effettivamente forse non faceva per me, che magari poi mi faceva male alla schiena, tutta una serie di scuse. Oppure potevo prendere un'altra strada. L'altra strada era quella di andare a focalizzarmi sul respiro, di andare a focalizzarmi sì sulle sensazioni, ma mantenendo una centratura, appunto focalizzandomi sul respiro, notando effettivamente se queste sensazioni non fossero perché il carico era eccessivo o qualsiasi altra cosa. Stabilito che non erano sensazioni dovute a un carico eccessivo, ma semplicemente alla paura, all'aver superato un pochino il limite, sono tornata a concentrarmi sul respiro. Tra l'altro ero proprio in un ambiente sicuro, c'era comunque qualcuno accanto a me, c'era il trainer, quindi in qualsiasi momento, insomma, avrei potuto posare il peso, avrei potuto chiedere aiuto, quindi la situazione era più che sicura. A quel punto ho scelto di procedere con l'esercizio, quindi mi sono focalizzata sul respiro, sui movimenti che avrei dovuto fare, sempre mantenendo l'attenzione a quello che sentivo nel corpo, ma silenziando un pochino tutte quelle parole del non ce la faccio e tutte quelle storie lì. In che modo? Focalizzandomi sul respiro. A quel punto sono riuscita a concludere la mia serie, quindi sono riuscita a iniziare a fare delle serie con un carico decisamente più pesante rispetto a prima. Da quel momento in poi ho notato alcune cose. Alcune cose sono state innanzitutto che, fisicamente sono riuscita a ripetere le serie con lo stesso peso, ma la cosa molto interessante è quello che è successo a livello mentale. A livello mentale, nelle settimane successive, nei giorni successivi, mi sono detto che di fronte a qualcosa che cominciava a mettermi un po' in stress, a qualcosa che sentivo di non voler fare, insomma, cominciavo a sentire la frizione limbica, qualcosa che mi diceva di non farlo, di lasciar perdere, e sentivo quel dialogo interno che ricominciava a farsi molto, molto presente. Ho applicato la stessa strategia che ho applicato nel momento in cui volevo eseguire quell'esercizio, e ho notato di essere in grado di superare, come dire, quella tendenza a procrastinare. Quindi ho, come dire, aumentato un pochino i miei standard, le mie performance, grazie alla focalizzazione in quell'esercizio lì. Tutto questo per dirci cosa? Per dire quello che ci diceva Platone nella frase in apertura, cioè non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima. Che cosa significa? Significa che abbiamo bisogno, tutti noi, di andare a lavorare su quella che è l'integrazione tra corpo e mente, l'integrazione definita verticale. È l'integrazione che ci permette di essere presenti a noi stessi, inteso proprio che cosa mi succede nel corpo, che cosa mi succede nella testa e che cosa ce ne facciamo. Ce ne facciamo perché questa integrazione verticale, mettiamola per usare le parole di Platone, tra anima e corpo, ci permette di riconoscere tutto quello che sta succedendo nel nostro corpo, quindi tutte le emozioni che si presentano, quindi di riconoscere tutti quelli che sono le parole del nostro dialogo interno, quindi di come a volte siamo in grado di rinforzare i nostri stessi limiti con le parole che ci diciamo, e di conseguenza siamo in grado di andare a interrompere questo loop, siamo in grado di andare a fermarci, fare uno stop, cominciare a valutare quali sono stati i trigger esterni, quali sono gli stimoli che ci fanno andare in stress, quali sono gli stimoli che ci fanno perdere la bussola, quali sono gli stimoli che attivano in noi emozioni molto 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 forti, e possiamo iniziare a gestire queste emozioni. Di questo racconto ci sono dei punti, tanti punti veramente interessanti di cui vi voglio parlare un pochino più approfonditamente. Innanzitutto quello che ho detto in diverse altre occasioni, cioè di come l'attività fisica può essere uno strumento fondamentale per andare a gestire lo stress. Di questo ne parlo anche nel workshop Stressless che ho ottenuto il mese scorso e che terremo di nuovo questo mese a Busto Arsizio, io e Arianna Longhi. Ne parlo di questa strategia di utilizzare lo sport come gestione dello stress, perché effettivamente è utile, diventa un'esperienza di riferimento. Perché? Perché nel corpo si attivano tutti gli stessi sistemi che si attivano quando siamo nella vita di tutti i giorni e andiamo in stress. Ma qual è la differenza? La differenza è che, come è capitato a me sotto al bilanciere, nel momento in cui ho riconosciuto tutti questi segnali, può capitare anche a ognuno di voi di imparare a riconoscere questi segnali e fare un'esperienza di riferimento che ti dice: fermati, sei in un ambiente sicuro, puoi sicuramente fare il tentativo di andare oltre questo tuo limite. Quindi io volontariamente vado a mettermi in stress, vado ad attivare il mio corpo per imparare a gestire questa attivazione. Soprattutto imparo a connettere corpo e anima, imparo a focalizzare la mia mente dove ho bisogno di focalizzarla, con un corpo attivato magari al 100%. Per me quell'attivazione in quel momento è stata molto forte, perché l'ho riconosciuta. Probabilmente sono stata attivata così in tantissimi altri contesti, dentro e fuori la palestra, ma magari non me ne sono accorta. In quel momento invece ho riconosciuto tutti i segnali di attivazione e ho potuto focalizzare la mente in modo tale che io arrivassi al mio obiettivo. È un'esperienza di riferimento notevole quella di imparare a stare a proprio agio nel disagio all'interno di un allenamento magari mediamente intenso, o un po' più che mediamente intenso. Perché io imparo a fare questa cosa in un ambiente sicuro e posso replicare la stessa strategia, posso replicare lo stesso atteggiamento anche nella vita di tutti i giorni. Trovo molto importante anche che durante questi allenamenti, durante questi esperimenti che magari facciamo con noi stessi, andiamo a individuare quali sono le parole che continuiamo a dirci nella testa e che non fanno altro che rinforzare i nostri limiti. Queste stesse parole, è un dialogo interno di cui a volte non siamo consapevoli, è un dialogo interno che continua a dirci che magari non siamo capaci, che non andiamo bene, che non è abbastanza, che dobbiamo lasciar perdere, ed è un dialogo interno che a volte non è nemmeno nostro. È un dialogo interno che magari arriva da un là e allora, quindi dall'educazione, o non si sa, si può sapere, ma magari noi non sappiamo da che cosa, e che oggi ci limita ancora tantissimo. Riguardo a questo è molto importante fare esperienza di attivazioni corporee per poter andare a capire quali sono i trigger che le innescano, per capire se sono dei trigger di oggi o se sono degli stimoli che ancora una volta arrivano da là e allora. Ora, con il coaching e con il counseling noi sulla e allora non possiamo farci niente, però posso scegliere anche di andare a lavorarci magari in psicoterapia. Se è un là e allora che è fin troppo presente, allora scelgo una strada decisamente più profonda. Se do, come dire, come presupposto che ognuno di noi ha avuto un trauma, che ognuno di noi ha vissuto le sue difficoltà, così magari si capisce meglio, allora se do questo come presupposto ci sta che questa cosa c'è, non ho bisogno di andare a lavorarci perché magari non è qualcosa di così profondo, di così pesante per la vita di tutti i giorni, che posso semplicemente andare a lavorarci poi in coaching e in counseling. Quindi riesco a riconoscere tutte queste attivazioni, mi rendo conto che non sono attivazioni di oggi e lo imparo dove? Lo imparo magari nella palestra, lo imparo nella corsa, lo imparo magari anche facendo lo yoga, facendo il pilates, facendo nuoto, facendo non so, qualsiasi altro tipo di sport, perché l'attivazione corporea è molto simile. Tra l'altro, se io vado a sperimentarmi anche nello yoga, sicuramente vado a sperimentarmi anche in un'attivazione emotiva e non solo corporea. Ora, non sono la persona migliore che può spiegarvi di yoga, ma sicuramente quello che posso dirvi è che lo yoga va anche a toccare dei canali energetici, va a toccare dei canali emotivi un pochino diversi rispetto a quello che può essere il sollevamento pesi, che può essere uno snatch, uno squat, uno stacco, per cui abbiamo delle attivazioni diverse. Ma quello che ci interessa connettere l'anima e ci interessa connettere il corpo, e come dice Platone, ci interessa muovere uno e l'altro in maniera connessa e non disconnessa. Perché? Perché sono due strumenti che funzionano molto bene se funzionano insieme, non funzionano granché bene se funzionano separatamente. Cioè, se io non sento quello che il mio corpo mi rimanda, difficilmente riesco a riconoscere le emozioni che vivo. Non riconosco le emozioni che vivo, magari prendo delle decisioni non tanto ponderate, quindi magari delle decisioni automatiche, delle decisioni che rispondono a dei trigger, degli stimoli dell'là e allora, ma io mi comporto in questa maniera oggi, quindi delle decisioni che risultano essere veramente poco funzionali. Se invece vivo totalmente nella mia testa, perdo veramente tantissima energia, mi perdo proprio una parte di vita, mi perdo tante delle cose che mi succedono attorno. Perché? Perché sono costantemente immersa nei miei pensieri, nei miei spiegoni, nelle mie storie, nelle mie menate, in tutte queste robe qui, e non vivo tutta la parte corporea. Questo vale in qualsiasi ambito della nostra vita, che sia un ambito relazionale, che sia un ambito lavorativo, che sia un ambito di vado a farmi una passeggiata. Cioè, se non riesco a connettere il corpo e la mente, se non riesco a muovere il corpo muovendo anche la mente, se non riesco a muovere la mente muovendo il corpo, la mia esperienza di vita è veramente limitata, le mie percezioni sono veramente limitate. E già che a livello percettivo ognuno di noi ha i suoi filtri, e già che a livello percettivo difficilmente percepiamo quello che è davvero reale, perché ognuno di noi ha la sua realtà, se poi in più vado a metterci anche il carico della disconnessione tra anima e corpo, per dirla alla Platone, quindi disconnessione tra corpo e mente, allora la qualità delle mie giornate è ancora più bassa e tendenzialmente la qualità della mia vita sarà ancora più bassa. Tutto questo episodio per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi che sicuramente l'attività fisica, come detto e come sto ripetendo e come ripeterò, è uno strumento fondamentale per andare a imparare a gestire lo stress. Perché abbiamo bisogno di andare a imparare a gestire lo stress o le emozioni? Perché se non impariamo a gestire il nostro lato emotivo, se non andiamo a gestire quelle che sono le nostre risposte agli stimoli esterni, vivremo una vita di inconsapevolezza fatta di decisioni, come detto un attimo fa, prese a casaccio, con dei risultati poi sicuramente ben lontani da quello che vogliamo andare a raggiungere. Ci interessa imparare a gestire le emozioni perché le emozioni sono nostre alleate e ci servono, come detto in altri episodi, anche questo, per andare a orientarci muovendoci nel mondo. Ci serve andare a imparare a gestire lo stress, perché lo stress è un insieme, è un sistema di risposte che ci permette di restare in vita. E andare a togliere lo stress, come magari tanti vogliono suggerirci, non è che ci farà star meglio, anzi diventeremo ancora più sensibili a qualsiasi stress. Cioè io mi immagino, se passo tutta la mia vita chiusa in casa, al buio, non appena vedo una luce, sicuramente i miei occhi faranno fatica. Quindi magari ho bisogno di, col tempo, con una certa progressione, abituarmi alla luce. Ecco, possiamo fare la stessa cosa allo stress. Noi abbiamo bisogno di imparare a capire quali sono le risposte del nostro corpo, quali sono i trigger che ci attivano, a che livello ci attivano, quali sono le risposte che mettiamo in atto, non solo a livello corporeo ma a livello comportamentale, per andare a imparare a gestire sull'unico elemento che possiamo gestire, e cioè noi stessi. Quindi ancora una volta risulta importante muovere il corpo nell'attività fisica, risulta importante andare a condizionarci a livello fisico, andare a condizionarci a livello mentale. Andare a condizionarci a livello mentale significa seguire magari dei percorsi di crescita personale, farsi aiutare da un coach, da un counselor, farsi aiutare da Project You, seguire Project You, quindi esporsi volontariamente allo stress, cominciare magari a spingersi un pochino anche con le emozioni per imparare a viverle e conseguentemente imparare a gestirle, perché non c'è un'altra strada. L'unica strada che possiamo percorrere nel momento in cui vogliamo evolverci, nel momento in cui vogliamo migliorare, nel momento in cui vogliamo prenderci cura non solo di noi stessi, ma anche delle persone che ci stanno attorno, che siano amici, che sia la famiglia, che siano colleghi, che siano superiori, che siano subordinati, qualsiasi tipo di persona ci gira intorno, abbiamo bisogno innanzitutto di imparare a gestire le emozioni, di imparare a gestire lo stress, di imparare a conoscere il nostro corpo, imparare ad essere resilienti, imparare a performare anche quando siamo sotto stress. Perché, detto fuori dai denti, tanto lo stress lo dobbiamo vivere comunque. La vita è fatta di stress, la vita non può essere starsene sul divano, la vita non può essere solamente farsi l'aperitivo, la vita non può essere solamente la vacanza, la vita non può essere solamente il relax, perché, come detto nello scorso episodio, sono tutte sciocchezze. Non esiste una formula magica per migliorare se non la volontà di volerlo fare. E ricorriamo ancora una volta alle parole di Platone, che ci dice di non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché, definendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengono il loro equilibrio e la loro salute. Per restare in equilibrio, per restare in salute, per restare centrati, per restare focalizzati e per evolvere nella migliore versione di te possibile, hai bisogno di trovare il tuo equilibrio tra corpo e anima, di muovere il corpo e di muovere l'anima in maniera uniforme, in sincronia, in modo tale da riuscire ogni giorno a migliorare sempre di più. Ma che cosa vuol dire migliorare sempre di più? Vuol dire sicuramente avere una maggiore stabilità emotiva, il che significa avere una maggiore stabilità anche relazionale, il che significa avere anche una maggiore stabilità lavorativa. Avere una maggiore stabilità lavorativa magari mi può permettere di avere un guadagno migliore, mi può permettere di accedere magari a formazione proprio intesa come conoscenza, come cultura migliore, o a servizi migliori, e quindi cominciare a alzare un pochino l'asticella del mio standard. Questo non significa, il successo, come vi ho detto tante altre volte, il successo quello standardizzato delle macchine veloci o dei tanti soldi. No, significa semplicemente avere una qualità di vita che ci permetta di avere equilibrio, di avere stabilità e di avere benessere. Di avere benessere per noi stessi e di avere benessere per chi ci sta intorno. Tutto questo equilibrio ci permette di andare a indagare il nostro significato, perché con uno standard un pochino elevato non ho bisogno di preoccuparmi di quelli che sono i bisogni primari che mi permettono di vivere, cioè il mangiare, il bere e avere un tetto sopra la testa. Quindi a quel punto posso iniziare, tra virgolette, ad elevarmi. E se ognuno di noi cominciasse a fare questo lavoro, sicuramente vivremmo in una comunità che è in grado di aiutarsi, di capirsi, di percepirsi, perché vive negli stessi valori, degli stessi valori. E comunità che vivono di questi stessi valori possono, come dire, unirsi tra di loro e sicuramente potrebbe esserci un miglioramento. Detto così, sembra un racconto del mondo degli unicorni e degli arcobaleni, ma è così. Nel momento in cui io voglio migliorare, non solo me stessa ma quello che mi sta intorno, ho bisogno di cominciare a prendermi cura di me, per iniziare piano piano a prendermi cura degli altri. E ripeto, come lo posso fare? Lo posso fare con l'attività fisica, lo posso fare attraverso percorsi di crescita personale, lo posso fare attraverso il coaching, il counseling, la psicoterapia, attraverso una strategia, attraverso un piano che piano piano mi permetta di partire da chi sono oggi, che magari è una versione di me che non mi piace neanche così tanto, per arrivare alla versione di me 2.0, 3.0, che è quello che desidero tanto. E in mezzo ci vado a mettere tutti questi strumenti: coaching, counseling, attività fisica, alimentazione e quant'altro. E con questo sono arrivata alla fine di questo 62esimo episodio. Se qualcosa ti è piaciuto o ti è stato utile, o pensi possa piacere o essere utile a qualcuno che conosci, ti chiedo di condividere il podcast. Puoi anche seguirmi sulle mie pagine Instagram e Facebook come Project You e Project You Italy, o come Valeria Casella su Instagram e su Facebook. Su Facebook, tra l'altro, c'è anche il gruppo Project You, in modo tale che possiamo trovarci virtualmente tutti lì per poterci raccontare le nostre esperienze, magari per poterci raccontare che cosa viviamo in allenamento, quali sono i nostri obiettivi durante l'allenamento, quali sono i nostri obiettivi fuori dall'allenamento, in quali occasioni magari mi è capitato di superare certi limiti grazie all'allenamento e di superare quegli stessi limiti nella vita di tutti i giorni proprio grazie a quell'esperienza di riferimento. Mi piacerebbe che quello diventasse un gruppo proprio di confronto, un gruppo dove persone con gli stessi valori, con la stessa visione, che è una visione di miglioramento, di crescita, di sostegno e di supporto, si trovassero per raccontarsi e appunto condividere e creare proprio una piccola nicchia dove possiamo un po' sentirci al sicuro, sentendoci sentiti uno dall'altro. Con questo non mi resta che dire: progetta te stesso, esegui ora.